tutto.
Le tecnologie sono per chi è sordo.
Eh sì.
Bene, allora spero vi siate un po' riposati, abbiate mangiato bene, vero?
Sì.
La giornata è bella.
Sì.
Sì. Bene, allora riprendiamo il nostro discorso. E diciamo, all'interno di questo passaggio antropologico di cui si è parlato già stamani, un elemento importante da mettere a fuoco, che quindi nel libro sono dedicato un paio di capitoli, mi sembra, è anche questo fatto importante dell'emersione dell'energia femminile, appunto, abbiamo già un po' accennato, e quindi il ruolo, diciamo, del femminile all'interno di questo passaggio diventa importante, no? Perché si è già detto che l'economia della grazia è un'economia di, spirituale, di bellezza, che guarda un po' al sorprendente, al meraviglioso, meraviglia e miracolo hanno la stessa etimologia, quindi a questo lasciarsi portare, quindi a questa leggerezza, a questa levità, a questa bellezza. E naturalmente l'energia spirituale è un'energia femminile in prevalenza, cioè recettiva, che riguarda la recettività e la passività più che il darsi da fare, no? Quindi è un lasciar fare, lasciarsi portare, e quindi ha dei caratteri specifici, ecco. Quindi importante fare un punto anche sul valore del femminile come valore archetipico, no? Perché la polarità maschile e femminile è, diciamo, la polarità dinamica che è generativa, no? Quindi riguarda tutti gli ambiti naturali ma anche spirituali. E quindi è una polarità dinamica, come dire, anche lo yin e lo yang, cioè il dinamismo vitale ha bisogno di questa polarità. Quindi se non si evidenziano, non si portano all'emersione queste valenze archetipiche del femminile e del maschile, c'è uno squilibrio. E quindi oggi si assiste a questo squilibrio di un maschile estremamente aggressivo, violento, e che ha perso l'equilibrio proprio perché manca della complementarità, no? È fuori equilibrio tutta questa situazione. Ecco. E allora c'è da fare un discorso importante sul femminile, e in particolare il fatto che noi abbiamo assistito all'importantissima emancipazione, no? L'emancipazione femminile dal punto di vista dei diritti, della realtà sociale, eccetera, che è sempre precaria perché ancora non è che si è ottenuta al meglio, però insomma dei gran passi avanti sono stati fatti. E bisogna dire che anche questo evento ha caratterizzato l'Occidente, perché in altre culture questa cosa è ancora molto indietro, in altre culture non si può proprio parlare, no, di questa emancipazione femminile. Quindi bisogna vedere che anche questa è un carattere, è un valore, insomma, che l'Occidente ha maturato, no? Di questa equivalenza di poteri, di questa tendenza a una parità, anche se ancora non ci siamo, però sta entrando nella mentalità, insomma, si sta cercando di acquisire. Ecco, però se da un punto di vista appunto istituzionale, sociale, questa emancipazione si sta un po' fermando, anche se con fatica, comunque c'è un riconoscimento, anche se non del tutto, insomma si sa, la cosa è ancora in cammino. Ma il fatto che la donna si è inserita completamente nell'ambito, no? Nell'ambito del mondo maschile, ha rischiato di far sì che la donna si adeguasse a quella modalità. E il rischio è proprio questo, insomma, che la donna che entra nelle istituzioni, nella modalità maschile, si conforma a quello. Quindi perde tutti i valori archetipici del femminile. E un po' anche questo si sta verificando, no? Cioè c'è questa grande confusione ora sul discorso dei generi, c'è una gran confusione. C'è una gran confusione, insomma, appunto. E comunque è un tema da tenere presente, ecco. Diciamo, se nel passato, quindi tutto il mondo antico, diciamo, anche, no, anche il nostro mondo fino a prima della guerra, diciamo, c'era questa organizzazione sociale in cui le donne avevano un grande valore, no? Era un grande valore, però tutto sotterraneo. E qual era il compito essenziale? Erano quelli dell'accompagnamento della vita in tutte le sue fasi, diciamo, no? Quindi dalla gravidanza, il parto, la nascita, la cura dei bambini, la cura delle persone, anche molto dell'ambito della salute, della cura era affidata alle donne, e poi anche l'accompagnamento alla morte. Quindi, diciamo, le donne avevano questa funzione riconosciuta, cioè avevano un'autorità su questo, no? Perché in effetti il mondo maschile di queste cose non ne voleva sapere nel mondo passato, nei secoli passati, diciamo. E quindi le donne avevano una grande autorità su questo terreno, anche se era sotterraneo, cioè non intervenivano a livello di vita politica, sociale, non era un potere istituzionale, potere politico, però avevano questo potere su queste dimensioni, su questi ruoli importanti che riguardavano tutte le fasi della vita, no? Quindi, e allora lì questo carattere archetipico era molto sviluppato, quindi diciamo le donne si occupavano anche un po' della cura, no? Io mi ricordo anche da bambina, cioè, mi ricordo che tante cose si curavano in casa e c'era una sapienza di questo, no? Proprio. C'erano anche poi tante forme di, che ora sono considerate superstiziose, però c'erano le guaritrici che sapevano tante, era una sapienza quella accumulata, cioè guadagnata sul campo, nell'esperienza della vita, e tante cose si curavano così, avevano una certa, davano certi risultati, ecco, a proposito dei risultati. Diciamo che questa sapienza è stata tutta bruciata, è stata tutta portata via, e quindi tutto è stato istituzionalizzato e prevalentemente è rientrato nella logica della scienza, e quindi della visione anche maschile, della mentalità maschile, quindi tutto, anche si pensa alla gestazione, il parto, tutto istituzionalizzato secondo una logica della scienza tradizionale, cioè della scienza maschile, eccetera. Ma anche la pedagogia, io mi ricordo, ogni tanto veniva fuori un modo di allevare bambini, tanti metodi, no? Tutti un po' mentali, poi hanno fatto il loro tempo, via via, ecco. E quindi c'è stata un'espropriazione di questa sapienza, diciamo. Quindi le donne sono state espropriate di questa sapienza che avevano guadagnato nei secoli dei secoli sulla base proprio di un'esperienza reale. Ecco, quindi diciamo questo è già un punto da mettere in evidenza. Ora c'è un po' un ritorno, le donne, cioè c'è alcune, il parto in casa, tante cose. Certamente nessuno vuole, tutti si riconosce il valore anche della scienza, tante, prima c'era una grande mortalità anche dei parti, dei bambini, delle madri, dei bambini, quindi ora tante cose sono state superate, certamente, però andava equilibrata la faccenda, non si doveva buttare via tutto, il buono si doveva tenere e più integrato con altre, via via, con le nuove scoperte, con della medicina, eccetera, però non doveva essere fatta tabula rasa in questo mondo, no? Andava integrate le due modalità, ecco. E quindi spesso le donne si sentono molto smarrite, tutte le crisi postpartum, no? Anche perché c'è una solitudine, cioè prima c'era un sostegno, no? C'era sempre qualche donna in casa che sosteneva la partoriente, c'era la zia, c'era la suocera, c'era la mamma, c'era il mondo delle donne che facevano tutto il loro e che poi erano, non avevano diritti, però avevano un'autorità, ce l'avevano, ecco, sulla tutto quello che riguarda anche la conduzione della casa, era molto in mano tutto alle donne. Ora la donna è entrata nel mondo del lavoro, ha perso questi ruoli, cioè, ma mica si vuole noi come si dice, l'angelo del focolare, no? Questa figura dell'angelo del focolare non ci appartiene, non è quello che vogliamo. certamente, dico, però bisogna ritornare anche alla, alle, ai caratteri connaturati del femminile. Poi è chiaro che maschile e femminile appartengono sia a uomini che a donne, no? Non è che ogni uomo e ogni donna porta in sé questa polarità. Ecco, questo è chiaro. Però, insomma, però queste due polarità devono esistere, perché se non esistono diventano completamente squilibrate. E quindi anche questo è un altro problema da riportare all'attenzione. Ecco, c'è stato quindi un lavoro anche dal punto di vista delle femministe, tutto il mondo del femminismo, che sicuramente ha in sé un po' di revanchismo, no? Tanto. Ha avuto tanto revanchismo, come dire, noi non si vuole essere a meno, e quindi si sposa un po' la modalità maschile, e quindi c'è stata anche una forma di aggressività, ecco, e che all'inizio in tutte le rivoluzioni, diciamo, c'è sempre una nota un po' di aggressività, un po' poco, un po' tanta, insomma. Però è stata necessaria anche per mettere la testa fuori, per venire fuori, no? Come in tutti i cambiamenti forti. Ecco, ora però è un momento in cui vanno riportati alla luce questi valori, incarnati anche questi. Ecco, io credo la donna sia molto interrogata anche su questo, no? E la difficoltà, se ne parlava anche ieri, del lavoro e della cura, della famiglia, dei figli, no? E sono scelte, le femministe parlavano del doppio sì, sì al lavoro, sì alla maternità, il doppio sì, no? Però poi è un bel lavoro, un bel impegno, e questo ha portato poi anche a questa vita un po' frenetica, stressata, non si dà più cura, come se ne parlava anche in questi giorni con le amiche, all'alimentazione, che è una cosa così importante, l'alimentazione, cioè tutto si compra già fatto, questa è una perdita di valori fondamentali, la cura per il cibo, cioè la cura, è il discorso della cura, che si è delegata tutta alle istituzioni, ma capite la differenza? La cura della malattia alle istituzioni, la cura dell'alimentazione all'industria, a chi la produce, cioè la cura non è più quella dell'umano. La cura ha bisogno di umanità prima di tutto, e noi si delega invece alle istituzioni, all'industria, all'usa e getta, tutto pronto, e così la cura è tutta alterata da questa frenesia della vita quotidiana che non ha più niente di cura, è tutta una frenesia, e poi allora viene l'ansia, viene l'angoscia, viene tutta anche la distorsione psicologica, le patologie psichiche, no? Perché manca proprio la base di tutto, manca la base, insomma, i bambini vengono sballottati di qua e là, le famiglie separate, cioè si sa com'è tutta la situazione, però il bambino ha bisogno di protezione, questo si è perso anche nella visione della pedagogia, si è perso proprio, no? Il bambino è piccolo e ha bisogno di protezione, quindi di stare ancora un po' dentro, no? Per crescere e forgiarsi in sicurezza, ha bisogno di essere protetto, invece questo non si sente per niente, molto poco si sente. E quindi poi vengono fuori anche adolescenti tutti pieni di ansie, di paure, di inquietudini, più del normale. Chiaro, l'adolescenza è un periodo critico, sempre, per tutti, che insomma tutti ci siamo passati, però ora si sentono cose un po' eccessive, in questa forma anche di autolesionismo, cioè tutte queste. Quindi manca una base proprio, no? Manca una base di accudimento, perché la cura vuol dire far stare un po' in pace anche le persone, no? C'è qualcuno che si prende cura di qualcun altro. E invece ora anche i bambini, mai, io sento, c'è un'amica che fa pediatra, no? Tutti chiedono antibiotici per rimandarli subito a scuola, questi bambini, no? Cioè, quindi, e quindi anche uno che vuol fare un tipo di medicina un po' diverso rischia sempre, perché c'è i genitori contro, c'è il protocollo contro, e quindi siamo sottomessi a questi protocolli, a questo regime, e così, ecco. non si dà più tempo al tempo, insomma, no? La malattia ha la sua evoluzione, ha bisogno anche di riposo. E invece questo non è più pensato, non è più possibile, no? Ecco, insomma, è veramente una vita. Quindi noi siamo la parte ricca del mondo, ma si vive male, proprio si vive proprio male, insomma, no? Ecco. Quindi questo è un problema da tenere presente. Quindi questi ruoli maschile e femminile, come ci si giocano? Poi è chiaro, la donna non deve essere sottomessa a questo, no? Però cosa viene di cosa uno, cioè ognuno si guardi dentro, cosa sente con naturato, quali sono veramente le sue i suoi aneliti autentici, no? Vorresti stare a curare il tuo bambino, oppure, cioè, quindi da interrogarsi anche su questi valori che sono essenziali e che naturalmente trovano poi la difficoltà nel rapporto all'andamento generale. Però se si scoprono come valori, diamogli un po' più attenzione, perlomeno, ecco. Pian piano, diamogli più attenzione, non lasciamoci travolgere, basta, ecco. Quindi questo, diciamo, è questo fatto dell'importanza di questi valori, insomma, che riguardano il ciclo naturale, diciamo, quindi dalla nascita alla morte, tutto il ciclo della vita, ha portato un po' le femministe sicuramente a recuperare questi miti antichi, no? C'è stato un lavoro anche di archeologia, la famosa è questa Gimbuta che ha fatto queste scoperte archeologiche, in cui è venuto fuori il mito della grande madre, no? Quindi ci sono state alcune culture, tradizioni, alcune epoche in cui c'era non un patriarcato ma un matriarcato, no? Quindi della prevalenza del potere femminile su quello maschile. E quindi esistono anche altre possibilità di convivenza, di vita relazionale, eccetera. Ecco, quindi è stato tutto riscoperto, l'importanza, la grande madre come che valorizza tutto il ciclo naturale, no? Quindi dal corpo, la materia, il corpo, l'emozione, la sessualità, tutti i valori da recuperare, da riportare al centro. E questo naturalmente anche per scrollarsi di dosso un po' quella educazione un po' formalistica, moralistica della Chiesa che ci ha trasmesso, no? Questo spengere tutte queste facoltà, questa tendenza a sottomettere queste emozioni, tutto il piano emozionale, sessuale, insomma, tutto quello che riguarda più la vita incarnata nella sua parte sensibile, diciamo, tutta la dimensione sensibile che ha anche poi le sue contraddizioni, certamente. Ecco. E quindi è stato riportato al centro tutti questi valori della sessualità, quindi la liberazione sessuale, c'è stata tutta questa cosa che è stata una rottura enorme da un punto di vista proprio di relazionale, no? E ora si è visto anche che cosa produce come boomerang, no? Di ritorno che questo maschile atavico non accetta, quindi anche tanti uomini che si considerano alternativi, e poi gli riesce fuori una dimensione atavica che è incontrollabile, no? Incontrollabile, cioè legata naturalmente al possesso della persona, no? Quindi queste dimensioni atabiche forti non si possono mettere in discussione a livello mentale, ma è tutto un lavoro di smobilitazione psichico, egoico, che non è facile da fare, non è facile assolutamente. Ecco. E quindi, però questo è un tema molto importante che ci riguarda, non è il fatto delle quote rosa, io lo sento sì svilente, cioè proprio lo sento degradante al massimo questa cosa delle quote rosa. Accontentiamole, no? Accontentiamole, cioè, ecco, io mi sento proprio estranea. Invece è un invito, in particolare alle donne, no, di fare i conti con se stesse, di recuperarsi nelle loro tensioni originarie, cioè di rimettersi in connessione con se stesse, con le e anche gli uomini naturalmente, ecco, e anche gli uomini, c'è anche dei gruppi ora di uomini, autoaiuto fra uomini, sente dire, no? Le femministe hanno lavorato tanto su queste cose, sono decenni ormai, e quindi hanno, ecco, però siamo arrivati anche a livelli un po' eccessivi. Io ho avuto molti contatti con questi ambienti e all'inizio è stata anche un po' dura, perché c'è molta questa aggressività revanchistica, no? Di voler essere alla pari. No, no, io non voglio essere alla pari, perché è un maschile tutto alterato, io non voglio mettermi alla pari di questo. Anzi, c'è da trovare il modo di far scendere, no? Quella modalità, va tutto riequilibrato. Quindi più si fa un lavoro autentico, però serve la dimensione dello spirito. Infatti io ho visto con un gruppo di queste donne con cui si è lavorato, che loro lavorano tanto sulla mistica femminile, e lì sono venute fuori cose molto importanti, insomma. Ecco, un gruppo di Venezia, e che poi si è fatto anche tanti incontri di mistica e politica a Orvieto da tanti anni, insomma lì c'è stata tutta una rielaborazione di queste tematiche, ma in cui è entrata la dimensione spirituale. E quindi c'è un altro approccio, quindi. Io ho fatto fatica all'inizio, perché non era tanto scontato che accettassero, insomma, però. E quindi c'è stato tutto uno studio delle mistiche cristiane, questo ha portato tanto. E poi anche ora c'è anche questa rivisitazione di Maria, della figura di Maria. Quindi Maria è, si può dire, proprio l'icona del femminile nobile, dico io, no? Veramente, cioè, però è difficile, per me è stata difficile come figura da avvicinare, perché so, in genere si è teso a metterla sul piedistallo, no? Maria, quindi come figura a cui ricorrere, quindi più, un approccio più devozionale che non è trasformativo. Ecco, quindi ora c'è tutta una riscoperta di Maria, e è sempre con queste donne di Venezia si è lavorato parecchio. E comunque, ecco, quindi il mondo, anche un certo mondo di donne si sta riavvicinando a questa figura, che è estremamente importante, però è difficile, anche per me è stata difficile. Io, diciamo, mi sono sentita sempre molto più vicina alla Maddalena. Infatti ho scritto questo libro sulla Maddalena, no? E ora a Venezia abbiamo fatto proprio un seminario su queste tematiche qua, di Maddalena e Maria. E diciamo che la Maddalena la sentiamo più vicina, perché parte dal basso, no? Parte proprio dal basso. La Maddalena si può dire che nel Vangelo che è citato, cioè è entrata nella iconografia della Maddalena, sono entrate anche altre figure del Vangelo che non portano il nome di Maria di Magdala, la peccatrice che lava i piedi con le lacrime, le asciuga nei capelli, la donna anonima di Betania che gli versa sulla testa l'olio, no? Ecco, infatti la Maddalena è sempre raffigurata col vasetto in mano, però quella non è Maria di Magdala, è un'altra figura che entra nell'immaginario della Maddalena. Per cui ne è stato fatto, però fin dall'antichità c'è stata la tendenza a farne questo itinerario mistico, no? Quindi dal punto più basso della scala sociale, quindi la peccatrice, la prostituta, che non c'è in Maria di Magdala, perché Maria di Magdala è colei che è liberata dai sette demoni. Quindi è una dimensione, un peccato, uno stato di peccato. I sette demoni possono raffigurare anche i sette vizi capitali, cioè è uno stato di peccato, mentre la peccatrice che lava i piedi, no, con le lacrime, quella è la prostituta, quindi si va più giù nella scala sociale, no? E quindi questa figura viene anche quella inserita nell'immaginario della Maddalena. Quindi diciamo si parte proprio dal punto più basso, e però fa tutto un itinerario che arriva al punto più alto, perché la prima testimone della risurrezione era l'amica, la confidente di Gesù. Ci sono tanti testi apocrifi, cioè c'è alcuni testi, no, gnostici, no? Gnostici, il Vangelo di Maria che è un testo gnostico, poi c'è la Pistis Sophia, insomma, vari testi gnostici in cui si parla proprio di questa figura come proprio molto legata a Gesù, molto considerata l'amica stretta, la confidente, eccetera. E quindi anche la prima testimone della risurrezione. E quindi l'apostola degli apostoli, no? È stata anche intitolata così da Papa Francesco, diciamo, nella tradizione popolare è sempre stata l'apostola degli apostoli, che è quella che va a annunciare la risurrezione agli apostoli. Però ora è stato proprio fatto il titolo, Maria Maddalena, apostola degli apostoli, da Papa Francesco. Quindi è stata messa al pari degli apostoli, infatti la festa è una festa come quella per gli apostoli. E quindi ha fatto tutto un itinerario dal punto più basso al punto più alto. Ecco, allora questo è considerato fin dall'antichità un itinerario mistico, e cioè chi si affida completamente all'amore di Gesù, no, lei si affida completamente, si lascia raggiungere all'amore di Gesù, e quindi viene assolutamente, entra in una dimensione di totale trasformazione, no? In cui scioglie tutta quella parte oscura e, per arrivare fino al punto più alto, no? di questo amore ardente per Cristo, quindi proprio l'amore ardente, quindi la dimensione mistica, contemplativa, mistica. Poi viene assimilata anche a Maria di Betania, che è la contemplativa, appunto, e quindi prende tutte queste sfaccettature, no? Quindi c'è tutto un insieme che ne fa una fisionomia che insomma, è molto più, se possiamo sentire, molto più vicina, perché parte dal basso, ecco. Parte dal basso e arriva alla cima, però, no? Ecco. Quindi diciamo che Maria invece parte proprio dal punto dall'apice, è già all'apice, no? Però chiaramente in Maria io ci vedo il punto d'arrivo proprio dell'attesa profetica. Quindi, come dire, tutta la pedagogia dell'Antico Testamento che punta alla pienezza dell'alleanza. Quindi a ristabilire un rapporto di amore con Dio, di totale affidamento, no? Quindi tutta la pedagogia dell'Antico Testamento punta a quello che è espressa poi dai profeti, che parlano della Vergine figlia di Sion. Questa cosa l'ho già detta varie volte, però qui l'ho riassunta perché questo passaggio era importante. E quindi diciamo la Vergine figlia di Sion, di cui cantano i profeti, costituisce il traguardo, la meta in cui Gerusalemme, la città santa, il popolo eletto, Israele, eccetera, figlia di Sion, figlia di Gerusalemme, non vuol dire quello, l'allusione al popolo eletto, appunto viene annunciata dai profeti, no? Come punto in cui si ritrova tutto l'ardore, tutto l'amore puro del fidanzamento. Dice, ricordati del tempo del fidanzamento con Dio, no? Vuol dire, quindi del tempo in cui tu ti affidavi completamente, il tuo amore innocente, il tuo amore puro, mentre ora ti sei venduta agli idoli e sei diventata prostituta. Quello è il discorso dei profeti, no? Quindi la tensione di riportare Israele a liberarsi dall'idolatria per tornare a stabilire un rapporto di amore puro con Dio, di totale affidamento con Dio. Ecco. Allora, in questa attesa profetica che mira a questo, quindi mira all'alleanza, io ci vedo il collegamento con Maria di Nazaret. Quindi la Vergine fanciulla di Nazaret incarna in pieno questa Vergine figlia di Sion. E quindi la verginità riguarda soprattutto la purità di cuore, la liberazione dagli idoli. E quindi il suo sì è questo, no? È la totale fedeltà a Dio. Ecco, quindi va visto la dimensione spirituale di questo. E quindi diciamo in Maria si arriva al compimento di tutta la pedagogia divina dell'Antico Testamento, ed è il punto in cui si crea quell'humus, quel terreno fertile per l'incarnazione del Verbo, e cioè quel punto in cui l'atto creativo non trova ostacoli e si realizza pienamente. Quindi, cioè, ecco, e infatti lei dice lo Spirito Santo scenderà su di te, quindi lo Spirito Santo diventa, trova la via libera in lei e tutta la sua potenzialità creatrice la può attualizzare. Ecco perché allora nasce il figlio divino, cioè non trova più ostacoli, l'azione dello Spirito in lei non trova più ostacoli, quindi agisce nella pienezza e per questo incarna in pienezza la parola creatrice. Il verbo incarnato, Gesù è il verbo incarnato, cosa vuol dire? Che l'atto creativo, la parola con cui Dio crea non trova ostacoli e quindi genera secondo tutta la sua potenzialità, genera il figlio di Dio in pienezza, non trova ostacoli. Questo quindi è tutto un po' l'itinerario, no? Quindi sono due punti di arrivo, uno che riguarda tutta una... Così vuol dire tutta la storia di questo popolo che è preso a cuore da Dio per educarlo a sé, quindi cioè, Maria rappresenta questo e Maddalena rappresenta il cammino umano, tutta la fatica del cammino umano per arrivare a questo punto. Quindi diciamo, io ci vedo un po' tipo l'opera alchemica, no? Maria di Magdala è l'opera al nero, cioè il crogiuolo dove c'è cioè l'azione proprio nel crogiuolo delle contraddizioni. E mentre in Maria c'è l'albedo, l'opera al bianco, cioè dove tutto è già purificato e quindi siamo al punto d'arrivo. Però noi siamo su tutta questa traiettoria, dal punto più basso al punto più alto, no? Quindi noi siamo in un punto di questa traiettoria. E quindi il femminile ha questo valore importante, questa valenza importante di rappresentare proprio la via mistica, la via della trasformazione interiore, dell'amore ardente. E quindi diciamo che la rivisitazione di Maria è molto importante soprattutto per questo, anche mi preme di sottolineare, che noi è stato fatto il dogma poi della madre di Dio, no? Al concilio di Nicea Maria viene intitolata proprio come madre di Dio, ecco, però cioè, rimane un vuoto della dimensione femminile, rimane un vuoto, cioè perché lei è una figura umana che viene elevata a figura divina. Questo, no? Ecco, è sorprendente un po' questo, una figura umana, cioè non è una dea, non è una divinità, è una figura umana che viene elevata a figura divina. Ecco, e insomma, per me è più importante invece vederci che la maternità di Maria incarna la divina maternità, cioè perché manca l'archetipo femminile in Dio. Come Cristo è immagine di Dio, no? Gesù è immagine di Dio, cioè Maria è l'immagine della maternità divina, perché c'è una maternità in Dio, quindi è un'incarnazione di una potenza divina, di una potenzialità divina. Io ci vedo questo importante da mettere a fuoco. Quindi questa è una dimensione però che ci riguarda tutti, quindi vedere in Maria più una... la sua forza dinamica di trasformazione, a noi ci deve interessare proprio la forza dinamica di Maria di trasformazione, quindi dico, in particolare ogni donna è chiamata a incarnare la propria annunciazione, no? La propria annunciazione, vogliamo essere generatrici dell'amore divino dentro di noi, vogliamo essere generatrici di questo. Quindi qui c'è la risposta che ci interessa, perché se c'è questo sì vuol dire aprirsi completamente all'azione dello Spirito, perché è lo Spirito che scende, no, in Maria, ecco, e quindi trova via aperta per portare avanti tutta la sua potenzialità creatrice, così noi vogliamo diventare strumenti dell'azione dello Spirito, ecco. Allora si entra in una dimensione dinamica, non più devozionale. Quindi di trasformazione personale, ecco, come la Maddalena, lo stesso è una via di trasformazione personale e così Maria, bisogna cominciare a vederla come punto di arrivo di una trasformazione personale che realizza in noi lo Spirito, ecco, lo Spirito realizza questa vita. Allora, il passaggio antropologico in corso ci chiede, io vedo questo, no? Il passaggio dalla grande madre alla vergine madre, e questo ci chiama proprio, non è una cosa così messa lassù, sul piedistallo la vergine madre, è proprio perché se la grande madre ha tutti gli attributi anche del potere distruttivo anche, che è raffigurata anche con gli uncini e con gli artigli, perché ha il potere sulla vita e sulla morte anche la grande madre, quindi si raffigura il ciclo naturale, ma con tutte le sue anche contraddizioni, ecco. E quindi la grande madre riguarda tutto il processo, anche la possessività, il senso della proprietà dei figli, no? Quegli aspetti distruttivi. La vergine madre ci chiama a fare quel passaggio lì, il superamento di tutta la parte possessiva, e quindi ci riguarda enormemente questo fatto. Io vedo questo passaggio in atto, quindi la Sacra Famiglia è una dimensione estremamente dinamica per il nostro mondo, e io lo vedo proprio come un miraggio, non un miraggio come il miraggio è quello, è un'illusione, invece no, questa è una cosa concreta. Padre putativo e madre vergine. Padre putativo vuol dire rinuncia alla proprietà, quindi proprio mette in discussione le fondamenta del patriarcato, che ha il potere. Potere è padrone della vita dei membri della famiglia, il patriarca, no? È padrone. Quindi sono cose che mettono in discussione alle radici, no? E sono quelle forze ataviche che non riusciamo a controllare. E queste sono le cose che ci chiamano oggi. Quindi è tutto un lavoro enorme che è estremamente però concreto e ha a che fare proprio con la realtà concreta. Non è qualcosa da mettere lassù sugli altari, è proprio qualcosa di estremamente concreto. Far crescere figli e figlie di Dio richiede avere una madre vergine e un padre putativo, cioè che hanno rinunciato alla proprietà dei figli e che sentono la propria appartenenza a Dio, e quindi veramente si sentono figli e figlie di Dio, e quindi generano figli e figlie di Dio. È tutto un gran lavoro di elaborazione questo, acquisire la figliolanza divina per generarla, perché se no non si genera. Si rimane attaccati al potere, al possesso, no? Ecco, quindi è una grossa elaborazione. E questa è proprio la dimensione spirituale, proprio questa, che ci tocca alle radici, nelle basi proprio, no? Alla fine ci tocca nelle basi, perché sono quelle le cose più difficili da superare. La possessività è un'emozione, cioè è una forza estremamente difficile, tutti ci si confronta con queste cose, assolutamente, no? Questo a tutti quanti, credo, nella vita ci siamo confrontati con queste cose. Ecco, quindi diciamo questo era un punto che mi premeva da dire, veramente. Quanto tempo ho ancora? Un altro momento, no, perché questo mi sembrava importante da mettere a fuoco. Poi volevo cominciare a parlare un attimo invece proprio del mistero del tempo. Diciamo il mistero del tempo che è stato affrontato da, come ho detto già stamani, dai teologi, filosofi, ora moltissimo dai fisici, no? Quindi è un mistero che ha tante valenze da mettere a fuoco, ecco, quindi mi premeva incominciare a mettere a fuoco qualcosa. E dunque, prima di tutto, proprio con diciamo, nella Bibbia c'è un cambiamento grosso del tempo, uno stravolgimento del tempo. Diciamo che, è chiaro, sono contemporanee, la Bibbia è contemporanea al mondo greco, no? Però, mentre nel mondo greco abbiamo la visione di un tempo circolare, no? L'eterno ritorno dell'identico, cioè la visione di una necessità che domina la materia. Per cui il mondo della materia funziona così, come il mondo naturale, no? Si ripete, sempre identico a se stesso, e lì non c'è via d'uscita, per cui funziona così. Ecco, ed ha come caratteri queste due, però ha queste due visioni del tempo, no? Tutte e due. Cronos, che è proprio il tempo storico che scorre e però distrugge tutto, macina tutto Cronos, no? Quindi non si riesce a... così, funziona così, per cui trascorre il tempo e tutto viene consumato dal tempo, non c'è via d'uscita, funziona così, quindi viene accettato come realtà, come necessità, si dice, questa è la realtà, è una necessità con cui da fare i conti. Poi c'è Kairos, però Kairos è quello che rompe questa ciclicità e dà delle opportunità. Quindi all'interno di questo movimento circolare ripetitivo ci sono delle occasioni, dei tempi propizi, no? Che noi possiamo cogliere per vedere altre prospettive, per uscire da quella ripetizione. Ecco. E in particolare, diciamo, nella visione filosofica, soprattutto Platone, è l'uscire da questa meccanicità. Riguarda il ritorno all'origine e quindi intraprendere proprio un cammino interiore di vita spirituale, cioè di uscire dal tempo, sarebbe, no? Uscire dal tempo. Quindi Cronos e Kairos. Kairos è questa occasione che apre prospettive che ti ricongiungono all'origine, all'eterno. Ecco, anche nella tradizione biblica abbiamo... Dunque, con la tradizione biblica invece si rompe questo schema del tempo e si entra in una visione lineare del tempo, no? Si dice lineare, vettoriale, e cioè che mira a una meta. Quindi dal tempo circolare che si ripete sempre identico a se stesso, l'eterno ritorno, no? Dell'identico, entra in una visione vettoriale, cioè lineare vuol dire, non più circolare ma lineare, che mira a una meta, a un compimento, quindi è legato a un processo evolutivo. Quindi non è una ripetizione sempre identica, è una ripetizione ma con evoluzione, cioè una ripetizione che però fa progredire, produce cambiamenti. Ecco. In effetti con Gesù Cristo cambia proprio il tempo, si ricomincia all'anno zero, no? Anche questo è un evento importante, si considera proprio un evento che dà un nuovo inizio, Ecco. E diciamo che questo tempo lineare, appunto, infatti si parla di eschaton, no? Eschaton vuol dire un punto di compimento, un punto, una meta da raggiungere, un punto in cui tutto è compiuto, di pienezza, un eschaton. Ecco, allora è importante tenere presente che nel tempo lineare, in questo tempo lineare che è la storia, poi diciamo, no? Che è la storia, si inserisce questo tempo escatologico che crea degli spostamenti. Perché è proprio l'irruzione dell'eterno nel tempo, il tempo escatologico, quindi da tenere presente che all'interno degli andamenti storici passa qualcos'altro, passa un'energia, questa energia spirituale, che smuove gli andamenti, perché altrimenti il tempo lineare è dominato tutto dalla legge della causa-effetto. No, per cui a una causa segue un effetto e quindi sono catene, le catene dei destini. Quindi il tempo lineare è un po' incatenato e quindi dalla legge dei destini, e come si parla nell'Oriente del karma, no? Quindi sono automatismi da cui non si esce. Ecco, quindi c'è questa da mettere a fuoco questa. Quindi questo non riguarda il tempo cosmico, cioè dell'universo, ma riguarda il tempo della storia, e cioè tutte le azioni che muove l'umanità, che a cui sono molto determinismo, no? Cioè, il destino è un determinismo, cioè ci sono delle cause remote che producono degli effetti, quindi siamo noi incatenati dentro questa dimensione cieca. È cieca però perché non si vuole vedere, ecco. Diciamo che nella lingua ebraica ci sono due tempi di verbi, no? Compiuto e incompiuto. Il compiuto riguarda l'azione divina e si traduce in genere sempre con il passato remoto, che sta, come dire, Dio creò, Dio disse, no? Passato remoto, verbo compiuto, che però sta per un eterno presente, perché disse quando, ora, in ogni altro del tempo, disse, è un disse sempre. Ecco, e quindi sta a raffigurare, il tempo compiuto, sta a identificare una compiutezza, per cui l'azione divina è sempre nella compiutezza, nella pienezza. Mentre l'incompiuto riguarda il tempo storico, che è invece incompiuto, che mira a un compimento, no? E che quello si traduce in genere con il presente o con l'imperfetto. L'imperfetto, per dire che è un qualcosa in divenire. Poi abbiamo anche nella lingua ebraica due diverse concezioni di tempo, Sman ed Et. Quindi Sman è un po' paragonabile a Kairos, no? Perché è acronico, astorico, e quindi è un tempo presente, cioè l'occasione presente, però vuol dire una maturità di condizioni, cioè quando siamo nel momento opportuno perché sono maturate delle condizioni. E quindi, se no, Et, che è anche quello un tempo tipo Cronos lineare, cioè un tempo ripetitivo, però qui l'idea del tempo ripetitivo biblico, e quindi il tempo lineare, ha un suo significato, cioè non è come Cronos che macina tutto, polverizza tutto, annienta tutto, no, perché questo tempo lineare che procede non è quindi una necessità, non è una necessità, ma è un tempo necessario all'evoluzione, e quindi è un esercizio, ci chiama un continuo esercizio, per cui noi siamo portati alla ripetizione, perché non ci arriviamo? E dobbiamo ripetere la prova, no? Quindi è un esame da ripetere in continuazione, perché non ci riusciamo, e quindi lo ripetiamo ogni volta, però c'è un passaggio in più, c'è un passaggio, qualcosa si guadagna ogni volta, no? E questo spiega tantissimo la ripetizione a ripetere, l'equazione a ripetere di cui parla la psicologia. Come mai noi ci andiamo a ricreare sempre le stesse situazioni, no? Andiamo a ritrovare situazioni sempre analoghe a quelle già vissute, perché non sono rimaste incompiute e hanno bisogno di essere portate a termine, e quindi si tende a ripetere. Quindi c'è una sapienza che ci guida in tutte queste cose. Ecco. Quindi questo è un po' un impianto generale del tempo. All'interno di questo impianto, no, c'è da tenere presente, come ho detto prima, il tempo escatologico, che attraversa questo tempo lineare proprio per dare degli spostamenti, ecco, ed è un tempo catartico, in genere è legato proprio a tempi di crisi, quando ci sono delle crisi, però sono delle opportunità, vanno viste anche in questi termini, delle opportunità in cui gli equilibri saltano, e allora c'è la possibilità di dare degli spostamenti a questa legge della causa-effetto, cioè ecco, si rompono le catene dei destini. Questo è un po' il valore del tempo catartico e escatologico. Ecco. E poi è importante anche il tempo liturgico, come ho detto stamani. Il tempo liturgico è importantissimo perché mantiene viva la memoria. E quello è un tempo, quello è circolare, si ripete sempre identico a se stesso, no? Il tempo liturgico. Ma proprio per mantenere vive delle memorie. Perché l'anima ha bisogno di queste rappresentazioni e di mantenere vivo il ricordo di questi eventi entrati nella storia. Quindi diciamo che il tempo liturgico diventa un memoriale, però, no? Il memoriale di cui parla la tradizione biblica vuol dire che un evento che è entrato nel tempo diventa attivo sempre, è attivo sempre. Quindi io posso rientrare in quella memoria per viverne la dinamicità. È sempre attivo. Quindi un fatto dell'eterno che entra nel tempo è sempre attivo. E quindi io lo devo però ricordare, che se la memoria lo perde, e perde anche la dinamicità.
Ma il concetto di memoriale è la
stessa. Sì, è questo il memoriale. Il memoriale è proprio un evento che entra nel tempo e dinamizza il tempo. Cioè diventa, come dire, è una... guadagni qualcosa, no? Tipo raggiungi una conoscenza e quella poi diventa, cioè, ha una forza dinamica di trasformazione.
Come avviene nell'Eucaristia, no?
Sì, sì, l'Eucaristia certo è un memoriale, l'Eucaristia non è una memoria, è un memoriale, cioè ripeti quell'evento è presente nel tempo, quindi è vivo, non è un ricordo, è un ricordo che però è come se avvenisse ora, ha una sua dinamicità, una sua forza dinamica, avviene ora, nel momento, avviene sempre, una volta che è avvenuto, ha attivato la storia della sua presenza, del suo esserci, ha attivato la storia. Quindi noi lo dobbiamo però ricordare, perché se noi lo azzeriamo nella memoria non ci colleghiamo neanche a quella potenzialità, ecco, quindi diventano...
Quando si parla, quando i neuroscienziati, perché c'è la Lucangelo che parla di memoria cellulare, può essere simile, cioè sono le memorie, non i ricordi, cioè dimenticato cellulare che a volte è anche genealogico.
Cioè la memoria è anche sapienziale, secondo me, sono memorie connaturate, come dice anche Faggin, ogni particella ha la coscienza. E quindi è il logos, no? Cioè è un'impronta di una dimensione che base della vita, cioè ce l'hai dentro, quindi è una capacità di, cioè è una potenzialità di azione che ti spinge verso quello, quindi non è il caso. Qui mettono, queste cose, se si pensano, anche lo stanno ora sperimentando, quindi mettono in discussione il caso. E quindi tutto il discorso è anche la probabilità. Se c'è la coscienza non c'è la probabilità, non c'è il caso. C'è una direzione che guida le particelle, quindi anche che guida la nostra vita. Solo che però bisogna essere aderenti, per dire, nell'innocenza funziona. Quindi tutto il mondo creaturale funziona, perché agiscono per quella sapienza. La natura agisce per quella sapienza intrinseca, no? I bambini, se non si sciupa a noi, andrebbero avanti, avrebbero una loro sapienza, quindi tutto ciò che è innocente è conforme alla coscienza, chiamiamola come si vuole, cioè però a quella logica intrinseca che la vita comanda, che comanda la vita. Mentre se noi ci allontaniamo da quello, no? Questo è il discorso. Ci allontaniamo e quindi poi va tutto recuperato, perché noi ce l'abbiamo dentro come creature innocenti, ce l'abbiamo, ma l'abbiamo perso proprio che si spengono le memorie e noi siamo tutti sintonizzati su altre cose e quindi siamo deviati. Ecco, quindi bisogna ritornare all'origine, alla sorgente, però c'è anche tutto il piano liturgico, tutto quello ci mantiene su quella orientamento lì, perché i racconti della vita di Cristo, tutto quello che riporta il Vangelo, tutta quell'esperienza lì che è entrata nella storia, e quindi si ripone su quella posizione di ordine universale, ma nella coscienza, quindi non è più l'innocenza qua, è l'innocenza ma nella consapevolezza, perché Cristo rappresenta questo, Gesù rappresenta la consapevolezza di queste potenzialità intrinseche, cioè che per acquisirle a livello consapevole bisogna anche tradirle, perché sennò si rimane innocenti o si rimane deviati. Questo è il discorso, no? Allora, l'essere umano è investito di questa possibilità di acquisire la consapevolezza, quindi di entrare nella propria coscienza consapevolmente, non solo in maniera creaturale, no? Innocente, perché gli animali vanno dove devono andare, non fanno niente, no? Stanno nella sul loro binario, ecco. Ma ne sono inconsapevoli, e infatti sono. Sono pacificati anche nella morte, insomma, sono perché sono affidati, non hanno. Invece l'essere umano, proprio perché è chiamato a assumere consapevolezza, deve passare dalla distorsione, perché per agire deve cominciare a agire in proprio e sbagliando, perché non nasce imparato. E quindi questo è il valore quindi del tempo, che è un tempo necessario, non una necessità, è un tempo necessario a un'evoluzione. Quindi macina, ma ogni volta qualcosa si guadagna, si impara qualcosa, cioè si riproduce continuamente per darci sempre nuove opportunità di comprensione. Ecco, quindi è un discorso un po' più complesso, insomma, però è interessante, insomma. Ora, il tempo poi, come si sa, è anche approcciato dalla fisica, no? Ormai è una categoria non solo filosofica, anche riguarda la scienza, la fisica. Ecco. E diciamo che negli ultimi tempi ci sono stati anche lì grandi stravolgimenti su questa idea del tempo. Come sappiamo, il tempo come misura nasce da tutta l'andamento cosmico, no? Il tempo è una misura, dal punto di vista della fisica è una misura che si realizza sulla base del movimento dei pianeti, no? Si sa il giorno, la notte, il giorno, il mese, l'ora, non sto a definirlo, ma il libro ce l'ho messo soltanto per ricordare, perché è una misura il tempo, ecco. Con Newton, diciamo, diventa però non più una misura, ma un valore assoluto. Quindi tempo e spazio con Newton diventano due dimensioni assolute, come dire, costituiscono lo scenario, va bene? Nella fisica classica, la concezione è che il tempo e lo spazio sono due coordinate assolute che costituiscono lo scenario. All'interno di questo scenario avvengono tutti gli eventi, va bene? Quindi sono questi pilastri. Ecco. E invece poi si sa, con Einstein, la relatività, questa visione si cambia. Per cui tempo e spazio sono assolutamente coordinati e costituiscono un'unità, per cui sono, diciamo, anche il tempo, la misura del tempo cambia a secondo dello spazio, no? Per dire, no, su un aereo il tempo va più veloce che sulla Terra. A noi ci sembra assurdo, è controintuitivo, però fanno gli esperimenti con gli orologi nucleari e vedono che il tempo non è più uguale se lo fai su un aereo o se lo fai per terra. Queste sono misurazioni che fanno proprio perché lo spazio e il tempo sono relativi, quindi costituiscono la quarta dimensione del tempo e un'unità gravitazionale, no? Che è come una realtà elastica che si modula, quindi non è più estranea agli eventi che avvengono dentro, ma è assolutamente collegata, tutto relativo, no? Si modulano in base anche agli eventi interni. Quindi cambia questa prospettiva della relatività con Einstein. Ecco. E poi c'è ancora tutto quello più complesso della visione quantistica del tempo e dello spazio, allora li spariscono proprio. E sono tutti questi esperimenti che stanno facendo, in cui appunto anche il tempo, e lo spazio non è più lineare, no? È tutto a puntini, l'energia, la luce non è onda e linea, sia circolare che lineare la luce, no? Perché c'è questa perché va a salti, sono puntini quanti, sono una quantità minima, la misura più ultima, l'ultima misura di questi puntini, quindi non è lineare. E così anche il tempo, sono tutte misurazioni che tendono. Quindi a livello di microsistemi, no, queste coordinate non valgono più, spariscono. Ci sono, ora io l'ho un po' scritto nel libro, mi sono riferita a uno, a Ravelli, che è un divulgatore scientifico serio, insomma. Ma quindi praticamente la scienza, la meccanica quantistica in particolare, tende a eliminare lo spazio e il tempo, no? Però che cosa adottano? Tendono a fare dello spazio un qualcosa di infinito e del tempo, cioè, diciamo, qui si entra in coordinate però che ha indagato sempre, diciamo, la filosofia o la spiritualità. La spiritualità ha sempre indagato l'infinito e l'eterno. Quindi, ecco, ora la scienza con la tecnologia si prospetta di fare queste misurazioni attraverso la tecnologia. Ecco, però siamo un po' in un assurdo, perché l'infinito non è un tempo e non finisce mai, è il senza tempo nella filosofia, nella spiritualità. E lo spazio, cioè l'eterno non è un tempo e non finisce mai, è il senza tempo, cioè questo è il paradosso, no? Allora, bisogna entrare in altre dimensioni, non ci si entra con la tecnologia, non ci si entra con la tecnologia. E quindi bisogna riportare in campo la spiritualità, se no si entra negli assurdi, nell'assurdo, no? Come la parola Google, non so io se voi... Ma io non ho già parlato quando ho scritto Mistica e Coscienza, perché mi sembra che ho scritto lì questo, mi ricordo, non so. La parola Google, che è il motore di ricerca, però è stato preso questo termine da un fisico degli anni 50 americano, non mi ricordo il nome, che aveva dato questo nome Google con la F finale, però, Google con la F finale, mentre, no, come Google, quello del... Ecco, lui senza il finale, quello di questo fisico, con cui aveva coniato un numero che non si può scrivere da quanto era un numero infinito, no? Che è 10 alla meno 100, che non si può proprio scrivere in maniera decimale, ma solo in maniera esponenziale, diciamo. No? Ecco, questo che vuol dire un numero infinito che non si può neanche descrivere. Quindi non serve a niente negli esperimenti, non serve a niente dal punto di vista logico, perché l'infinito è un'altra cosa, non ci interessa. Un numero che non finisce mai non ci interessa, perché il numero serve alla misurazione, o si prende dal punto di vista archetipico, simbolico, il numero allora c'ha tutta un'altra valenza, oppure per la misurazione, per le cose finite, per le cose infinite non ci serve, non ci serve. Solo che con la quantistica si può misurare anche l'infinito, secondo loro, non so, comunque si entra in delle forme anche un po' assurde e paradossali. Quindi da rientrare, cioè, ridiamo, come si può dire, ciò che riguarda la misura, la fisica studi ciò che riguarda la misura, ma ciò che riguarda l'infinito e l'eterno lasciatelo stare a chi... altri strumenti, cioè l'umano ha altri strumenti per indagare questi piani, ed è fondamentale questo, di poterli riabilitare, perché vanno riabilitati, perché non ci si entra con la tecnologia in questi territori, cioè, e questo è l'assurdo, l'aberrazione, no? Quindi diventa veramente importante ridare quindi valore al soggetto, perché qui si entra in un problema epistemologico, io l'ho trattato anche là nel libro sulla mistica e coscienza, è un problema epistemologico, perché io mi faccio questa domanda, ma se non c'è più lo scenario, vabbè, non c'è più l'oggetto, perché la quantistica mette in discussione l'oggetto, non c'è più l'oggetto perché c'è un calcolo di probabilità, quindi, no, quindi crolla tutta la visione della fisica classica, newtoniana. Allora ha senso il metodo il metodo scientifico, mi chiedo io, ha senso il metodo scientifico? Cioè l'osservatore che osserva l'oggetto ha senso? Se non c'è più l'oggetto, se non c'è più lo scenario, l'osservatore cosa vede? Ecco perché dice che dare un ventaglio di probabilità, perché non è più nel qui ed ora, non è nel qui ed ora, perché quando ha visto è già passato qualcosa. E quindi vede un ventaglio di probabilità, vede la nuvola, no? Di probabilità, e non vede, perché l'osservatore è distante. E invece deve rientrare, allora si riparte dall'idea che il soggetto ha una sapienza in sé. È il soggetto allora che ha sapienza, non è perché osserva qualcosa esterna che assume conoscenza, ma perché c'è una sapienza intrinseca. Quindi bisogna riportare il soggetto al centro della conoscenza. Per me è un problema epistemologico a questo punto, veramente, no? Allora, stare nel qui ed ora richiede la conoscenza contemplativa, come parlava stamani quel signore che ha chiesto stai lì. Allora, non ci vuole più la mediazione, ma essere immediata, una conoscenza immediata che è data dall'esperienza, dallo stare dove sei lì, contatti certe dimensioni, perché l'esperimento in diretta, non mediati dalla mente, ma in diretta vuol dire con tutto il tuo essere. Non sai dove queste si imprimono, non lo sai, però si imprimono e lo scopri pian piano. Questo è il piano rivelativo, lo scopri pian piano, perché la mente ci mette tempo a acquisire dimensioni che ti irrompono dentro, perché ci stai in diretta. Ecco, quindi quella è la differenza. La vita contemplativa è uno stare in diretta e starci dentro all'evento, non a guardare dal di fuori. Cioè, questo cambia tutto. Quindi, ecco, la problematica è un po' questa, diciamo.
Facile.
Sì, infatti.
Brava Fernanda,
guarda, che è facile.
Molto un po' questa. Cioè, sono, uno ci sta dentro. Cioè, io quando si entra in queste cose sono molto attrattive, tutto il discorso della meccanica quantistica, però già loro sono non hanno ancora le idee chiare per niente. C'è vari filoni dentro di approcci, varie. Però Einstein, per esempio, non ha mai accettato la teoria della probabilità. Lui ha sempre detto che non si capisce, e quindi si mette la probabilità perché non si è capito. Lui non l'ha mai accettata, per esempio, no? Questa conclusione non è una conclusione, è intanto il punto d'arrivo a cui sono arrivati ora, ma non è una risposta, insomma. Quindi, insomma, credo che bisogna riscoprire la nostra potenzialità come soggetti umani, perché l'umano ha delle potenzialità che si esprimono pian piano, però non si può azzerare l'umano, no? Come si tende ora il disumane con il postumanesimo. Quindi tutta tecnologia, e si risolve tutta la tecnologia, insomma, ecco, in gioco sono queste cose, questi piani qua.
È come un voler agguantare il mistero della realtà, però quello che si dice è che la realtà, se mi sembra di capire, è dinamica, no? Per cui come fai a guardare la sì, dinamica? Il soggetto col sentire può aderire,
ecco,
al farsi della realtà momento per momento, ma con la razionalità
arrivi
a superare mai un certo limite.
Perché è mediata, la razionalità è mediata dalla mente, mediata, quindi non ci arrivi mai e ti sfugge, vedi sempre un qualcosa che prima o dopo, non è lì per lì. Quindi qui è proprio un discorso epistemologico a questo punto. Quindi, vediamo, insomma, come andrà. Va bene, si fa silenzio.
Fa pausa perché.
Pausa.
Sono le 4:05, 4:15, 4:20, va bene. Tempo di digerire con un caffeino.
Sì.
lascia, si lascia questo tempo. Già è successo a me. Io ho pregato e poi sono di nuovo sulla terra.
Ma questo è umano, ha la possibilità di uscire.
No, e anche i scienziati non sanno dove andiamo, ma che
Thank you.
Ti ho fatto male?